Lourdes è un piccolo centro nel sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei. A Lourdes, giovedì 11 febbraio del 1858, verso mezzogiorno, una piccola contadina di 14 anni, di nome Bernadette Soubirous, uscì di casa con sua sorella ed un'amica in cerca di legna. Si diressero in un luogo dove un canale si univa al fiume Gave. A causa della sua asma cronica, Bernadette esitò ad attraversare le acque gelide del canale. In quel momento udì un rumore come quello di una raffica di vento. Si guardò intorno, ma i rami e le foglie degli alberi non si muovevano. Alzò la testa e vide nella fenditura di una roccia una giovane di circa 16 o 17 anni, avvolta di luce, che la guardava e le sorrideva. La donna aveva una fisionomia graziosa con degli occhi azzurri che esprimevano un indicibile tratto di dolcezza e di bontà. La signora, come Bernadette la chiamerà, era vestita con una tunica ed un velo candidi ed una fascia azzurra legata alla vita. La signora unì le mani al petto, mostrando un rosario bianco con un crocifisso sospeso sul braccio destro. Sotto ogni piede si trovava una rosa gialla. Alla vista di una così straordinaria bellezza, Bernadette avvertì il desiderio di prendere la sua corona e di inginocchiarsi. La signora approvò il gesto, la salutò e prese anch'ella il suo rosario. Non appena la preghiera terminò, la signora scomparve. 3 giorni dopo, 14 febbraio, era domenica, Bernadette sentì una forza interiore che la induceva a tornare alla grotta. Dopo aver ottenuto il difficile consenso della mamma, vi si diresse con alcune amiche, munita questa volta di una bottiglia di acqua benedetta. Cominciò a recitare il rosario. Dopo la prima decina, la signora le apparve di nuovo. Bernadette le gettò un po' di acqua benedetta e disse: «Se vieni in nome di Dio, avvicinati». La signora sorrise e fece il segno della croce. Come la prima volta, non appena la preghiera del rosario fu conclusa, la signora scomparve. 4 giorni dopo, 18 febbraio, Bernadette prese carta, inchiostro e penna e si diresse alla grotta con l'intenzione di risolvere una volta per tutte il mistero di quelle apparizioni. Non appena la signora comparve, le chiese di scrivere il suo nome e quello che voleva, ma ella disse: «Quello che ho da dire non ha bisogno di essere scritto. Faresti la gentilezza di venire qui per 15 giorni?» Sentendo la fanciulla accettare, la signora aggiunse: «Non prometto di farti felice in questo mondo, ma nell'altro». Alla domanda se la presenza di altre persone le dispiacesse, la signora rispose: «No, desidero che molta gente venga qui». A partire da allora, Bernadette cominciò ad andare tutti i giorni alla grotta. Alla quarta apparizione, la ragazza, piena di gioia e di entusiasmo, era accompagnata da sua mamma. Portava una candela benedetta accesa. Tuttavia, un fatto conosciuto soltanto da Bernadette fece sì che la signora aggrottasse la fronte e scomparisse. Il giorno successivo, centinaia di persone si riunirono presso la grotta, dove Bernadette tornò a pregare il rosario. La domenica seguente, nel pomeriggio, la candela di Bernadette si spense varie volte. All'improvviso si percepì che dagli occhi della veggente scendevano due lacrime. Era perché la signora le aveva detto di pregare molto per i peccatori. Qualche giorno dopo, Bernadette arrivò alla grotta molto contenta. Tuttavia, pochi minuti dopo, la sua fisionomia si fece molto triste. La veggente salì su un monticello di sabbia e, baciando la terra, esclamò: «Penitenza, penitenza, penitenza». Bernadette poi aggiunse: «La signora ha chiesto che si preghi per i peccatori. Ho baciato la terra in segno di penitenza per i peccatori». Erano ormai circa 300 le persone che si riunivano nella grotta per quello che era ormai la nona apparizione. La signora chiese a Bernadette di bere dalla fonte e che ci si lavasse, ma lì c'era solo acqua fangosa. Dopo aver scavato un po', al quarto tentativo, trovò una fonte di acqua limpida dove beve. In seguito, su richiesta della signora, la veggente mangiò dell'erba che si trovava vicino alla fonte. Subito dopo la visione scomparve. I presenti credettero che Bernadette fosse impazzita, ma ella rispose: è per i peccatori. Il 26 febbraio Bernadette andò direttamente alla fonte, fece il segno della croce, bevve e si lavò. Dopo baciò la terra e chiese alle persone che erano lì di fare lo stesso. «Baciate la terra per i peccatori», disse. Quel giorno la signora rimase in silenzio. Il numero di fedeli che si riunivano presso la grotta non smetteva di crescere. Sabato 27 febbraio erano ormai più di 1.000. Bernadette pregò, baciò il suolo e percorse un certo tratto in ginocchio in segno di penitenza. In seguito fu portata davanti al giudice Ribé, che minacciò di metterla in prigione. La domenica circa 1.500 persone assistettero all'estasi della veggente durante l'apparizione. All'apertura del mese dedicato a San Giuseppe, insieme alla piccola folla, si trovò per la prima volta un sacerdote. Quella sera una signora di Lourdes, di nome Caterina Latepy, che credeva nelle apparizioni, andò fino alla grotta e bagnò il suo braccio slogato nell'acqua della fonte, venendo guarita. Fu questo il primo di una serie di miracoli operati che poi sarebbero stati numerosi. In questa apparizione la signora comunicò a Bernadette di dire ai sacerdoti che vi organizzassero processioni e che costruissero una cappella. Bernadette andò a parlare con Don Parimael, parroco di Lourdes, ma questi era scettico e non ne volle sapere. Mercoledì 3 marzo, alle 7 del mattino, Bernadette si diresse alla grotta, ma la signora non apparve. Dopo la scuola, la veggente sentì un invito interiore della signora, si diresse alla grotta e tornò a farle richiesta di dire il suo nome. La risposta fu un sorriso. Prima di tornare a casa, tornò a cercare il parroco, che le disse: «Se la signora vuole una cappella, deve dire il suo nome e far fiorire un cespuglio di rosa canina nella grotta». Nei 20 giorni successivi Bernadette non sentì l'impulso di andare alla grotta. Il 25 marzo, festa dell'Annunciazione, nonostante camminasse rapidamente, Bernadette giunse alla grotta in ritardo. La signora era già lì e guardava con affetto la folla. Le chiese perdono, ma la signora le fece comprendere che non aveva ragione per scusarsi. Approfittando di questa indulgenza, la veggente ritenne di poterle chiedere il suo nome. Per 3 volte ripeté la domanda. La signora aveva le mani giunte, poi le aprì, come nella medaglia miracolosa, poi le alzò vicino al petto e, guardando il cielo, disse nel dialetto locale: «Io sono l'Immacolata Concezione». La veggente, contentissima per non dimenticarle, ripeté lungo il cammino quelle parole di cui non comprendeva il significato. Quando le udì il parroco, Bernadette infatti non poteva comprendere quell'espressione teologica che designava la Santa Vergine e che soltanto 4 anni prima Papa Pio IX aveva istituito come dogma di fede. E allora il parroco si stupì, il parroco si sorprese e capì che Bernadette diceva la verità. Il 7 aprile Bernadette andò alla grotta con una candela accesa. Durante l'apparizione, per un periodo di almeno 15 minuti, la candela arse vicino alla sua pelle senza bruciarla. Dopo l'estasi, il dottor Dusu avvicinò una fiamma al dito della veggente. Lei tolse la mano rapidamente, esclamando: «Dottore, lei mi sta bruciando». Nel giorno della festa della Madonna del Carmine, 16 luglio, Bernadette sentì una misteriosa chiamata per andare alla grotta, ma essendo proibito l'accesso, si diresse dall'altro lato del fiume Gave e vide la Vergine Maria per l'ultima volta. Ella si mostrò, disse Bernadette, ancora più bella, e fu l'ultima apparizione. 4 anni dopo, il 18 gennaio del 1862, Monsignor Bertrand Lorenz, vescovo di Lourdes, riconobbe ufficialmente le apparizioni proclamando, sue testuali parole: «Siamo convinti che l'apparizione è soprannaturale e divina e che di conseguenza Bernadette Soubirous ha visto la Santissima Vergine». allora chiediamoci prima di tutto, dopo aver fatto un po' la storia delle apparizioni di Lourdes, chiediamoci prima di tutto perché avvengono le apparizioni mariane. Bisogna però fare una premessa che riguarda la teologia delle apparizioni. Perché sono possibili le apparizioni? La risposta è molto semplice, perché secondo la buona filosofia e la buona teologia, tra realtà naturale e realtà soprannaturale c'è compenetrazione. La provvidenza entra nella storia e in un certo qual modo parla, tra virgolette, ma parla. Dice San Basilio di Seleucia, V secolo, il tempo nasconde ciò che la fede vede. L'irruzione del soprannaturale è sempre di fatto una risposta ed un'invocazione di aiuto. Il pensatore cattolico Joan Donoso Cortés, nato nel 1809 e morto nel 1853, ci dà una bella definizione di storia in prospettiva della teologia della storia. Egli scrive: «La storia, considerata in generale, è la narrazione degli avvenimenti che manifestano i disegni di Dio sull'umanità e la loro realizzazione nel tempo, sia come intervento divino diretto e miracoloso, sia come mezzo della libertà dell'uomo». Perché sono particolarmente significative le apparizioni dell'Immacolata? La risposta sta nella natura stessa della Vergine. La Madonna è madre del Redentore ed è anche madre di ogni uomo. In quanto madre interviene allorquando c'è un pericolo che possono correre i propri figli. Ora vedete, quello che si è riscontrato nella storia è che da apparizioni a connotazione circoscritta si è passati ad apparizioni aventi una funzione planetaria, cioè con messaggi riguardanti il mondo intero. Pensiamo a Rue du Bac, a Santa Caterina Labouré, siamo nel 1830. Pensiamo alla Salette, 1846. Pensiamo a Lourdes, 1858. E poi pensiamo a Fatima, 1917. Ovviamente a riguardo non si può individuare un discrimine netto, perché è evidente che qualche apparizione avente un messaggio che riguardasse il mondo intero lo troviamo anche per esempio tra il XVI e il XVII secolo con le famose apparizioni della Madonna del Buon Consiglio a Quito in Ecuador. Però vedete, perché allora prevalentemente in passato vi erano delle apparizioni mariane più a valore circoscritto e poi successivamente delle apparizioni riguardanti il mondo intero? La spiegazione, vedete, è questa: perché con il realizzarsi della modernità la storia ha decretato il definitivo allontanamento delle società dalla legge di Dio. Per una malattia occasionale occorre una breve terapia, ma per una malattia duratura e cronica occorre invece una lunga e generale terapia. Dunque anche Lourdes deve essere considerata come un aiuto, in questo caso come un aiuto a capire la modernità, nelle sue implicazioni filosofiche, nelle sue implicazioni culturali e soprattutto nelle sue implicazioni religiose. Vedete, ci sono 7 elementi per capire come Lourdes risponda pienamente al problema della modernità. Allora vediamo, io adesso faccio l'elenco di questi 7 elementi e poi svilupperemo ad uno questi elementi. Il primo, il luogo. Secondo, il richiamo alla penitenza. Terzo, l'acqua benedetta. Quarto, la necessità dell'umiltà. 5, il valore del rosario. 6, l'attenzione verso l'Eterno. 7, l'Immacolata come paradigma. Allora, iniziamo dal primo elemento. Primo elemento, abbiamo detto, il luogo. Chiediamoci perché Lourdes a Lourdes? Che cosa voglio dire? Cioè, perché queste apparizioni avvennero a Lourdes? Tenete presente che il luogo delle apparizioni ha sempre un significato ben preciso. Poi, questo significato ci può sfuggire, però di fatto il significato c'è, esiste. E allora, perché Lourdes a Lourdes? Lourdes, sappiamo, è in Francia. E in Francia Nella seconda metà dell'Ottocento si svilupperà il positivismo. Che cos'è il positivismo? Il positivismo è una filosofia, il cui caposcuola fu un filosofo francese, Auguste Comte, a chiara connotazione materialista. Chiarissima connotazione materialista. Uno potrebbe dire sì, però non è una novità nella storia della filosofia, c'erano state anche altre correnti a caratterizzazione materialista. È vero, però il positivismo ha una connotazione ottimistica, di una sorta di materialismo ottimistico, e pensate che col positivismo si arrivò a affermare che con ogni probabilità in un futuro abbastanza vicino il progresso scientifico tecnologico avrebbe potuto risolvere tutti i problemi dell'uomo. Fu quell'atmosfera ottimistica che poi generò la cosiddetta Belle Époque, no? E cosa dice il positivismo riguardo all'uomo? Cosa diceva il positivismo riguardo all'uomo? Che l'uomo, essendo solamente corpo, l'uomo di fatto non è un essere libero, ma il comportamento umano è completamente determinato da fattori esterni che possono essere la società, quindi le strutture sociali, il suo corpo stesso. Pensate che ci fu un famoso criminologo italiano, Cesare Lombroso, positivista, che arrivò a teorizzare la cosiddetta scienza dei crani, affermando che dalla conformazione cranica si potrebbe capire se un uomo è destinato a delinquere o meno, no? Quindi il corpo, il soma, che influenza totalmente l'uomo. E invece che cosa ci fa capire? Che cosa ci fa capire Lourdes? Lourdes invece ci fa capire che l'uomo è libero. È perché la Madonna, vedete, definisce, perché viene a Lourdes per confermare il dogma dell'Immacolata Concezione che era stato promulgato 4 anni prima, nel 1854. E quindi dice: io sono l'Immacolata Concezione, ricordando all'umanità intera che è esistito il peccato originale. E il peccato originale è una grande smentita delle affermazioni positivistiche. Perché? Perché ci può essere, chiediamoci, ci può essere una società più perfetta del paradiso terrestre? Ovviamente no. Eppure, malgrado l'uomo si trovasse nella società più perfetta possibile, è riuscito a peccare ugualmente. Quindi l'uomo può essere influenzato dall'esterno, ma non è mai determinato dall'esterno. E quindi capite bene come, da questo punto di vista, Lourdes rappresenta un antidoto a queste idee positiviste. Ma c'è un secondo elemento, il richiamo alla penitenza. Nell'apparizione del 24 febbraio la Vergine Santissima dice penitenza, 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 e poi Santa Bernadette ripete queste tre parole penitenza alle persone che erano lì presenti. Allora vedete, questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire ancora una volta che il peccato originale non è un mito, che il peccato è un atto libero. Perché si deve fare penitenza? Si deve fare penitenza proprio per purificarsi dal peccato e nello stesso tempo per poter compensare i peccati propri e i peccati altrui. E qui vedete, capiamo anche il valore della sofferenza vicaria, verità che è stata completamente dimenticata ai nostri giorni. Un vero e proprio manifesto, possiamo dire, in questo caso, penitenza, 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 contro anche l'errore del naturalismo. L'errore del naturalismo che minava, che stava iniziando fortemente a minacciare la teologia cattolica, laddove si sarebbe poi fatto strada la convinzione che forse i problemi più gravi sono i problemi legati alla vita naturale, no? Il problema più grave è quello legato alla vita soprannaturale, cioè il peccato. Ma veniamo adesso al terzo elemento, l'acqua benedetta. Nell'apparizione del 25 febbraio la Vergine Santissima dice a Santa Bernadette di scavare perché così avrebbe trovato l'acqua. Ecco, vedete, il positivismo, abbiamo detto, aveva un atteggiamento quasi idolatrico nei confronti della scienza. Il progresso scientifico-tecnologico avrebbe potuto risolvere qualsiasi problema, forse anche la morte. Poi ci fu la disillusione con lo scoppio della Grande Guerra, che addirittura fece 25 milioni di morti proprio grazie all'utilizzazione del progresso scientifico-tecnologico, perché nella Prima Guerra Mondiale per la prima volta vennero utilizzati i carri armati, poi vennero utilizzati i gas velenosi, eccetera. Ebbene, questa indicazione della Madonna, scava e troverai l'acqua, ci fa capire come dobbiamo distinguere da una parte il progresso scientifico, che è di per sé cosa buona, dall'altra lo scientismo, cioè il credere di poter affidarci completamente alla scienza, quando invece dobbiamo principalmente affidarci a Dio. L'unico vero medico è Dio. Troverai l'acqua, l'acqua di Lourdes, che addirittura riesce a guarire, l'acqua di Lourdes che, anche quando non opera delle vere e proprie guarigioni fisiche, sicuramente sostiene da un punto di vista spirituale. E l'acqua è un elemento semplicissimo. Perché la Madonna dona l'acqua miracolosa a Lourdes? Per far capire come in realtà noi, certo, dobbiamo attivarci, dobbiamo fare uso anche del progresso medico, eccetera, ma principalmente dobbiamo affidarci a Dio. Come diceva Sant'Ignazio, no? Agisci come se tutto dipendesse da te, ben sapendo che tutto dipende da Dio. Quarto elemento, la necessità dell'umiltà. Nell'apparizione del 24 febbraio la Madonna dice a Santa Bernadette di mangiare la terra. È il valore dell'umiltà. Umiltà, la parola umiltà viene da humus, terra. Vedete, tutto il pensiero moderno è una negazione dell'umiltà, perché è una negazione del primato della verità. D'altronde la modernità quando nasce, quando si è iniziato a coltivare quel delirio di antropocentrismo radicale, per cui si è pensato e si pensava che l'uomo potesse essere risposta a se stesso. E invece la Madonna richiama l'umiltà. L'uomo è ben poca cosa. Come disse Gesù a Santa Caterina, io sono, tu non sei. Io sono, tu non sei. Ma proseguiamo. Quinto elemento, il valore del rosario. La Madonna appariva a Santa Bernadette avendo il rosario. E quindi il rosario significa il valore dell'affidamento. Il rosario è una catena che ci lega alla Vergine Santissima, con la quale noi dobbiamo accompagnare la nostra vita, perché noi non siamo autosufficienti, abbiamo bisogno di affidarci, abbiamo bisogno di legarci. E voi pensate all'esaltazione impropria che ha fatto la modernità della libertà, addirittura affermando che è la libertà che giudica la verità. Non la verità che giudica la libertà, ma la libertà che giudica la verità. È l'errore del liberalismo. E invece la Madonna ci ricorda, avendo il rosario fra le mani, l'importanza dell'affidamento, e ci ricorda anche che non c'è libertà senza Dio, perché non c'è libertà senza verità. Voglio leggervi queste parole di San Rafael Arnaz Barón. Era un monaco trappista spagnolo, morì ad appena 27 anni, morì nel 1938. Queste parole le scrisse il 15 dicembre del 1936. Dice San Rafael Arnaz Barón: «In certi giorni, gli aerei attraversano il cielo sopra il monastero a velocità prodigiose, il rumore dei motori spaventa gli uccellini che hanno il loro nido sui cipressi del nostro cimitero. Davanti al convento, al di là dei campi, c'è una strada asfaltata dove passano camion e auto da turismo che non si interessano della vista del monastero. Anche una delle principali ferrovie della Spagna attraversa le terre del monastero. Si dice che tutto ciò è libertà, ma chi medita un po' vedrà come il mondo sbaglia in mezzo a tutto ciò che chiama libertà. Ma dove si trova la libertà? Si trova nel cuore dell'uomo che ama Dio solo. E ancora, continua San Raffaele, è nell'uomo che ha l'anima distaccata dallo spirito e dalla materia e presa solo da Dio. È in quell'anima che non è soggetta al proprio io egoista, nell'anima capace di andare oltre i propri pensieri, i propri sentimenti, i dolori e le gioie. La libertà è in quell'anima la cui sola ragione d'esistere è Dio, la cui vita è Dio e nulla più che Dio. È piccolo lo spirito umano, ridotto, soggetto a mille mutamenti, alti e bassi, depressioni, delusioni, eccetera, ed il corpo ha una tale debolezza. Perciò è in Dio, solo in Dio, la libertà. L'anima che andando al di là di tutto fonda la sua vita in Lui, si può dire che gode della libertà, almeno per quanto è possibile, a chi è ancora in questo mondo. E qui termina la citazione di San Raffaele. Veniamo adesso al sesto elemento, la tensione verso l'Eterno. Nell'apparizione del 18 febbraio, la Vergine Santissima, l'Immacolata, dice a Santa Bernadette: «Non ti prometto la pace quaggiù, ma in cielo». Ora, noi sappiamo che l'uomo anela la felicità. San Tommaso lo dice molto chiaramente: l'uomo è fatto per la felicità. Ma questa può essere solo nella dimensione dell'Eterno. Senza l'infinito nulla è pienamente soddisfacente per l'uomo. La grande menzogna della modernità, qual è stata? È aver appiattito l'uomo sulla dimensione orizzontale. Voglio leggervi queste parole di Reinhold Schneider, nato nel 1903 e morto nel 1958, esponente del dissenso al nazismo. Questi scrisse: «L'uomo è libero soltanto dinanzi all'Eterno, e in questa posizione di libertà sta quest'ultimo senso che nel corso della storia fa della vita qualcosa di personale e insostituibile, quel senso al quale l'uomo non può fuggire anche quando egli in realtà rimane lontano dall'agire». Terminata la citazione. Dunque, la vera sapienza è vivere per il cielo. La vera sapienza è vivere per il cielo. Il filosofo cattolico Gustave Thibon scrive: «L'uomo è il solo animale a sapere che morrà, ed è anche il solo ad agire come se non dovesse mai morire. Il suo spirito lo eleva al di sopra del presente, ma non al di sopra del tempo». E la conversione consiste per lui nel distogliersi dall'illusione del perpetuo per ritrovare la realtà dell'eterno. Veniamo adesso al settimo e ultimo elemento che ci fa capire come Lourdes sia un vero e proprio manifesto antimoderno. E il settimo elemento è l'Immacolata come paradigma. Nell'apparizione del 25 marzo, la Vergine Santissima dice a Santa Bernadette: «Io sono l'Immacolata Concezione». Perché ella dice: «Io sono l'Immacolata Concezione» e non: «Io sono colei che è stata concepita immacolatamente»? La risposta sta nel fatto che ella è la purezza per eccellenza e di conseguenza anche la bellezza per eccellenza. Ella è il paradigma dell'umanità e di tutto il creato. Ella non solo è la prescelta, ma anche lo stampo su cui l'intero creato è stato pensato e modellato. All'origine c'è Cristo, per il quale tutto è stato creato, ma Cristo, Verbo incarnato, è il dono di Maria. Ecco perché Dio, accanto al dono deciso dall'eternità, ha pensato anche alla donatrice. E dal momento che quel dono è Dio stesso, la donatrice doveva necessariamente essere uno scrigno di tale bellezza e purezza che potesse adeguatamente offrire all'uomo ciò che nessun pensiero può adeguatamente comprendere, ovvero ciò che è al di sopra di tutto, l'incommensurabile. Giovanni Battista Trotti nel 1603 dipinse Maria, architetto della creazione, un'opera che è nella chiesa di San Francesco a Piacenza. La scena di questo dipinto è particolare, si vede la Vergine che è adagiata sull'universo intero, il quale universo intero ha una forma sferica, e una delle sue mani indica, cioè delle mani della Vergine, indica in maniera chiara come sia stato proprio l'Immacolata a volere che l'universo fosse in quel modo. L'Onnipotente sovrasta la scena, guarda, dà il suo assenso, quasi a far capire di aver voluto lui stesso che le cose andassero così, cioè che il progetto della creazione fosse nelle mani della Vergine. Certamente il Trotti forza i concetti. È evidente che a volere, a pensare e a progettare la creazione sia stato Dio e solo Dio. Piuttosto l'artista vuole dirci un'altra cosa, altrettanto vera. Essendo la creazione uscita bella dalle mani di Dio, ed essendo l'Immacolata il paradigma della vera bellezza, la bellezza stessa dell'universo è sullo stampo della bellezza di Maria. L'artista pertanto esprime questa verità rappresentando la Vergine che modella l'universo. In realtà è la bellezza di Maria che modella la bellezza dell'universo. Più precisamente è la bellezza di Maria che è paradigma di ogni bellezza, della bellezza di ogni cosa e quindi dell'universo intero. Dell'universo intero. Ma cosa significa tutto questo relativamente alla modernità? La modernità, con il suo odio nei confronti del reale, con il suo odio nei confronti della verità, ha proclamato gradualmente il trionfo del brutto. Addirittura l'arte contemporanea decreta la morte del bello. Lourdes invece ribadisce che all'origine di tutto vi è la bellezza, che all'origine di tutto vi è l'Immacolata Concezione. Bene, cari amici di Radio Buon Consiglio, abbiamo terminato, quindi abbiamo parlato di Lourdes come manifesto antimoderno, mettendo in rilievo sette punti che ci fanno capire perché Lourdes rappresenta un vero e proprio manifesto antimoderno. Certo, quando noi parliamo di modernità non dobbiamo intendere il progresso tout court, il progresso in quanto tale. Parliamo di modernità come categoria filosofica in cui l'uomo ha preteso scioccamente di trovare in se stesso il fondamento del suo vivere. E abbiamo elencato sette punti: il luogo, cioè il significato proprio della località, il richiamo alla penitenza, il valore dell'acqua benedetta, la necessità dell'umiltà, il valore del rosario, l'attenzione verso l'Eterno, l'Immacolata come paradigma. Bene, allora dicevo, cari amici di Radio Buon Consiglio, ci salutiamo, vi auguro ogni bene, Ave Maria.